Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con voi il tuo Spirito.
Oggi la Chiesa ricorda San Bonaventura. Si chiamava Giovanni Fidanza, mi pare. Entrò con questo nome nell'ordine francescano, è ricordato per tante cose come secondo fondatore dell'ordine francescano, soprattutto sul punto della povertà, perché si poté possedere poi, costruire conventi, eccetera, e poi anche sul piano della cultura e dello studio. Lui stesso, entrato nell'ordine, andò a studiare a Parigi. Allora si andava a Parigi e c'erano tanti frati che frequentavano poi l'università e c'era una forte polemica nell'ordine anche su questo punto. Egli sostenne la cultura, la sua teologia. Ricordiamo che è un gemello, diciamo, di San Tommaso d'Aquino, sono dello stesso tempo, e la loro teologia è anche diversa. Quella di Bonaventura se ha una grande unzione, diciamo, spirituale, teologia legata saldamente ad Agostino. Ecco, detto questo, lo invochiamo per la Chiesa di oggi.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 20, versetti 28-38. In quel tempo Paolo continuò a dire agli anziani della Chiesa: «Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituito come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio, che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato tra le lacrime di ammonire ciascuno di voi. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro né il vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: «Si è più beati nel dare che nel ricevere». Dopo aver detto questo, si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e, gettandosi al collo di Paolo, lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto loro che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnarono fino alla nave. Parola di Dio.
Prendiamo grazie.
Siamo dunque a Mileto, nella nostra lettura degli Atti degli Apostoli, con l'unico discorso presentato da Luca come un discorso che noi possiamo dire alla Chiesa e più propriamente agli anziani della Chiesa di Efeso, quindi a una Chiesa in realtà, o ai responsabili. Questo mostra anche, secondo gli Atti, che le chiese, le varie chiese, erano guidate da un collegio, che è una cosa assolutamente tradizionale, cioè da una struttura giudaica in cui le comunità o i gruppi venivano guidati, cioè da un collegio di anziani, chiamati anziani, che non voleva dire che erano tutti vecchi o stravecchi, non è detto questo, e comunque questa è la struttura che si trova anche negli atti. E aggiungerei semplicemente una cosa già notata, oggi abbiamo dal versetto 28 alla fine, nel versetto 25 Paolo esplicitamente caratterizza il suo discorso come un discorso di addio, una specie di testamento, dal momento che è convinto che non rivedranno più il suo volto. E questo può non essere vero, si osservava, dipende molto da come si considerano le notizie che abbiamo, da come si considerano le lettere stesse, la prima lettera a Timoteo e la seconda lettera a Timoteo, se sono autentiche, se sono considerate autentiche o no, anche non fossero autentiche, cioè fossero più tarde, e tuttavia alcune notizie dentro ci sono, se si dà credito a queste notizie, Paolo, dopo 2 anni a Roma di prigionia, è stato liberato e avrebbe avuto ancora tempo. Dipende anche questo molto dalle testimonianze antiche, molto, molto solide, direi, ecco, dei padri, di alcuni padri, a partire da Ignazio, ma anche altri, Clemente anche, prima Clemente, nella prima lettera, sono convinti che Paolo è morto insieme a più o meno nello stesso tempo di Pietro, nella persecuzione di Nerone. Potrebbe essere però all'inizio o alla fine del regno di Nerone, quindi può essere morto nel 64 a Roma o nel 68. Se fosse morto nel 68 avrebbe avuto ancora 6 anni dopo questa prigionia, perché si calcola che sia arrivato a Roma nel 60, dopo tutto quello che gli atti racconteranno, alla fine, nell'anno 60, arriva a Roma. Vabbè, detto questo, che è inevitabile cercare di comprendere, andiamo piuttosto ai contenuti del discorso di Paolo.
A me ha colpito al versetto 28, il primo di oggi, che dice: badate a voi stessi e a tutto il gregge. Cioè, questi episcopi hanno il compito di pascere il gregge e di custodirlo, però innanzitutto dice: guardate a voi stessi, state attenti a voi stessi. E quindi le due cose devono andare insieme, cioè non si può custodire il gregge se non si bada anche a se stessi, c'è la necessità di partire da se stessi e vigilare su ciò che si fa, su ciò che si dice, appunto perché sono collegate le due cose. E questo particolare mi aveva colpito, mi sembrava importante che partisse prima, appunto dicesse prima: state attenti a voi stessi. E mi è venuto in mente anche Giovanni 21, quando Pietro si volta e dice, riguardo a Giovanni, dice lui, il Signore gli dice: tu seguimi. Innanzitutto seguire il Signore, poi si pasce anche il gregge. E poi mi ha colpito ancora un'altra cosa, la necessità di mostrare. Al versetto 35 dice: in tutti i modi vi ho mostrato che così faticando bisogna soccorrere i deboli. E appunto l'anziano, qui Paolo, si pone come esempio, lascia un esempio in questo suo addio, in questo testamento, diciamo così, ed è la necessità di mostrare, appunto, con la vita, mostrare, e poi che i poveri bisogna soccorrerli con il lavoro delle proprie mani. Mi ha colpito molto, Sì, non saprei come commentarlo, però mi ha colpito.
Io mi unisco un attimo a quello che diceva Mariam, perché mi sembra così, ma adesso la butto lì, perché mentre parlavo, guardavo, dice appunto, vegliate su voi, su tutte il gregge, e mi sembra che dopo dia il motivo, nel senso che sorgeranno lupi rapaci, e quindi questo motiva il fatto che devono badare al gregge, ma poi dice che anche in mezzo a voi sorgeranno alcuni a insegnare dottrine perverse, e forse questo è uno dei motivi per cui devono badare anche a se stessi, cioè, come dire, questo pericolo, ecco, riguarda il gregge, ma può riguardare anche questi episcopi direttamente. Comunque io invece sottolineo un'altra espressione che credo sia difficilissima, perché vedo c'è un mucchio di varianti. Sempre il versetto 28 dice che vi apposti a pascere la Chiesa di Dio che si è acquistata col proprio sangue. Allora, questo evidentemente così uno ha un sobbalzo, perché il sangue di chi? Di Dio? Allora, infatti, molti introducono il sangue del suo figlio, del proprio figlio. Comunque sia, mi sembra un'espressione anche rara, ecco, che però motiva la preziosità di questo gregge. C'è nella prima Pietro, e voi siete stati acquistati con questo sangue prezioso dell'agnello, però così in Paolo, appunto, però non ho guardato, forse bisognerebbe approfondirlo, perché appunto questo gregge è tanto prezioso per il fatto che è costato il sangue di Dio, diremmo, possiamo così un po' alleggerire dicendo è costato il sangue del figlio di Dio.
Questo che consideriamo oggi in questa pericope è il terzo grande discorso di Paolo che troviamo negli Atti. Il primo che egli fece rappresenta la sua predicazione davanti ai giudei, nel capitolo 13 lo troviamo in particolare. Il secondo grande discorso rappresenta la sua predicazione ai pagani, al capitolo 17. E il terzo, che è quello che stiamo guardando oggi, costituisce il suo testamento pastorale. Ecco, Paolo non si è dimenticato di nessuno e naturalmente riassume tutti coloro che hanno ascoltato il Vangelo da lui annunciato. Egli rivolge questo discorso, come vediamo, ai capi principali delle chiese da lui fondate. Molti punti saranno richiamati nelle sue lettere, mentre uno spirito particolare egli lo riserva nelle lettere pastorali. Dopo così aver fatto il riepilogo del suo ministero in Asia, Paolo rivolge un accorato appello e precise raccomandazioni agli anziani di Efeso, e attraverso di loro naturalmente perché giungono anche a tutti i pastori delle altre chiese. Egli ricorda gli anziani della chiesa di Efeso che ha predicato loro il Vangelo con assiduo, assoluto disinteresse e gratuità. Ecco, non sto lì a citare i particolari. Li esorta a vigilare in particolare, questo sì che sta molto a cuore a Paolo, a vigilare sul gregge loro affidato, cosa che naturalmente è in primo piano Gesù stesso si è raccomandato a Pietro e naturalmente agli apostoli, il gregge. Perché dopo la sua partenza, purtroppo, si infiltreranno fra di loro, lui dice, dei lupi rapaci e feroci che, penetrando nell'ovile, causeranno agitazione all'interno della comunità e cercheranno di deformare la dottrina da lui predicata.
Io volevo fermarmi sul versetto 32, che mi sembra molto, molto importante, e poi faccio una domanda. Dice, Paolo dice, ora vi affido al Signore e alla parola del suo amore fedele, che ha il potere di costruire la comunità e di assicurare la partecipazione alla vita con tutti quelli che si sono consacrati a Lui, come i santi. Insomma, mi sembra molto, questo versetto mi sembra proprio fondante, perché Paolo affida alla parola di Dio e al suo amore fedele tutti, sia pastori che gregge, e questo è anche la nostra, cioè, anche la nostra regola, cioè il nostro vivere, cioè, noi siamo affidati alla parola del Signore, cioè la nostra vita che sta camminando su questa riga. Comunque, poi io mi chiedevo perché, cioè, Luca come fa a scrivere tutti questi versetti che sono al margine, sono tutte citazioni. Cioè, lui conosceva tutte le lettere di San Paolo, cioè le lettere di San Paolo erano già conosciute, oppure scrive qualcosa parallela che c'erano negli scritti anche al di fuori della sinagoga o nell'ambiente, insomma. Mi stupisce che quasi tutti sono appunto citazioni di lettere o della scrittura, ecco, ovviamente quelli della scrittura li conosceva, ma tutte citazioni di lettere di San Paolo.
Anch'io mi sono fermata su queste stesse cose che diceva la Gemma. Questa espressione è un'altra delle espressioni sintetiche che abbiamo già visto in questo discorso, che abbiamo enumerato ieri. La parola della sua grazia, che ha il potere di edificare e di concedere l'eredità con tutti i santi. E anch'io mi chiedo cosa vuol dire la parola della sua grazia per Paolo, cosa significa. Certamente non è il libro del Nuovo Testamento che abbiamo noi in tasca. Vi affido questa parola della sua grazia, e può essere la parola che viene dalla sua grazia, oppure il messaggio che concerne la sua grazia,
forse il contenuto
appunto
della sua benevolenza. Grazia è la benevolenza di Dio.
Cioè, quindi?
Cioè, adesso mi fai vedere in mente, l'ha già usata una cosa simile al versetto 24. Là però dice il buon annunzio, noi dovremmo tradurre non il Vangelo, perché il Vangelo pensiamo al Vangelo, il buon annunzio della benevolenza, della grazia di Dio.
Quindi anche qui vi affido alla parola della sua grazia, il contenuto della salvezza.
Sì.
Cioè, comunque come contenuto. Vi affido a ciò che vi ho annunciato, praticamente.
Sì.
Vi affido a ciò che vi ho annunciato, che è la grazia, la buona notizia,
sì,
della grazia.
Sì.
Se anche è la cosa più probabile, vi affido a tutto quello che vi ho insegnato, questo è il logo della sua grazia. E che ha il potere di edificare, cioè in modo, diciamo, riassuntivo e sintetico, tutto quello che è stato annunziato si chiama la parola della grazia. Se capisco bene, e come diceva il messaggio della grazia di Dio, la volontà di Dio, tutte queste espressioni che abbiamo visto prima. Cioè vi affido a quello che il Signore ha promesso, cioè la sua grazia che io vi ho annunciato, e tutto questo è il potere di edificare e di concedere l'eredità, quindi di edificare qui, edificare questa visione sempre di Paolo di un edificio da edificare o di un corpo da far crescere, e poi l'eredità che è il regno di Dio, che si eredita già da ora, probabilmente non è forse il paradiso futuro, ma è l'eredità, è tutto quello che chi crede eredita. E l'altra cosa che mi aveva colpito, appunto, di questa esortazione così parallela alle lettere, che forse sono state scritte a Efeso, alcune almeno di quelle citate qui a margine, probabilmente Luca raccontando ha già in mente qualche problema avvenuto riguardo ai falsi profeti sorti dopo. È come se dicesse, vi ricordate che Paolo lo disse in quell'ultimo discorso, cioè questa predizione dei lupi rapaci sorti all'interno può essere anche un'esortazione per chi legge. Se Luca ha scritto un po' dopo, quando le cose sono già avvenute, è un ricordo di quello che Paolo aveva detto, della messa in guardia. A volte succede così nel processo di scrittura, no? Dei testi, che si ha davanti il problema, perciò si richiamano certe cose piuttosto che altre, o si sottolineano certe cose piuttosto che altre.
No, non possiamo discutere qui, e non saprei poi se ci sarebbe un risultato, diciamo, soddisfacente discutere qui la questione posta anche da Gemma, giusta, e anche quello che aggiungeva Sara da ultimo. Certamente ha scritto dopo, bisogna vedere quanto dopo, bisogna vedere se la fine degli Atti corrisponde a quello che Luca sapeva direttamente, perché alla fine degli Atti non c'è il martirio, non c'è il seguito, oppure se Luca ha scritto molto dopo, quello che chiamiamo Luca, e quindi è difficile qui vedere, ci sono opinioni diverse. Una delle opinioni è questa, di prendere questo dato come importante, e quindi Luca ha scritto che Paolo era ancora a Roma, comunque era ancora vivo, non era ancora morto, però in certi testi sembra che si può argomentare anche rovesciando l'argomento, ma questa è una possibilità, ecco. Io vedo qui, mi sembra che c'è la consapevolezza, è un discorso di addio, e dà delle caratteristiche che troviamo anche in testi biblici, Mosè, Samuele, primo Samuele 12, molto vicino, anche come argomenti, voi sapete che non vi ho sfruttato, eccetera, è una cosa tradizionale anche questa, insomma, che fa parte della, è un modo per sottolineare la affidabilità della propria testimonianza, eccetera. Ma qui ci sono, ma vedo che è sottolineato soprattutto la preziosità di ciò che Dio ha fatto attraverso l'annuncio, la predicazione, che è il versetto 28, è già stato spiegato anche in queste espressioni molto belle, ecco, attraverso il sangue dell'unico, ecco, dell'unico di Dio. Qui gli esegeti vedono un richiamo a Genesi 22, versetto 2, molto facile, per le espressioni, il tuo unico, il tuo eccetera, che in altri testi è tradotto in greco con agapitos, amato, o con monogenis, che vuol dire la stessa cosa, vuol dire unico, più che unigenito, che è una traduzione non esatta, vuol dire unico, anche monogenis in greco vuol dire così, e in altri testi abbiamo dei richiami numerosi a Genesi 22, anche qui probabilmente è così, ma comunque è sommamente prezioso quello che è avvenuto, no? È una cosa enorme che Dio ha apparentemente, però c'è contemporaneamente la consapevolezza della fragilità di quest'opera e va custodita, e quindi è difficile. E poi c'è la consapevolezza che quando lui non ci sarà più le cose cambieranno. Questo non è solo qui in Paolo, è una delle caratteristiche che troviamo anche, la troviamo anche, per esempio, mi viene in mente adesso, nella preghiera che noi chiamiamo sacerdotale, Giovanni 17, la preghiera di Gesù, in bocca a Gesù, e dice a Dio: Padre, fino adesso ero con loro e li ho custoditi, Adesso però sta a te a custodirli, perché io vado via. C'è il senso che quando non c'è più l'apostolo, in questo caso è l'apostolo, non è Gesù ma è l'apostolo, manca una protezione, manca una guida, non è più come prima. E quindi c'è una raccomandazione, da un lato, a stare attenti, e dall'altro c'è un affidare a Dio, che è molto significativo, che è un atto di fede. È un atto di fede, io almeno lo penso che sia questo, un atto di, è anche un'indicazione, è un atto di fede. Ci vorrà più fede, ci vuole più fede, bisogna affidarsi di più a Dio. Perché? Perché non ci sono più certi aiuti che prima c'erano, c'era l'Apostolo. E questo mi pare che qui sia molto sottolineato, questo aspetto. Per concludere, c'è sempre, è chiaro che c'è l'idea che il deposito è quella l'ortodossia e dopo vengono i guai. E questa è un'idea che si può capire, cioè un'idea, lo vediamo anche noi, no? L'hanno visto oggi San Bonaventura, era morto Francesco da 30 anni, appena 30 anni, e l'ordine era completamente in subbuglio ed era completamente diviso sulle scelte da fare. E anche Bonaventura non ricompose. Bonaventura fu equilibrato, ma non ricompose. Gli spirituali andarono per conto loro. Quindi c'è questa esperienza, no? Qual è il vero pensiero di Don Giuseppe, insomma? E ciascuno, questo è inevitabile, diciamo, però come in questi testi c'è l'impressione che l'ortodossia sia prima, in realtà non è così, diventa a un certo punto dopo. Non è facile, cioè, interpretare questa è già una chiave, è già un'interpretazione, cioè tutto quello che devia è visto come eretico, come fuori campo. No, volevo concludere sottolineando il versetto 35, perché c'è questo detto che viene anche questo tradotto, mi sono chiesto adesso se è tradotto bene, forse sì, c'è più gioia, mi pare che dica, no? E il testo greco è più, dice così
la traduzione. La nuova.
Ah, la nuova è più beato. Ma se più beato vuol dire che è più contento, è la stessa cosa più o meno, ma ad ogni modo è un detto che non troviamo nei Vangeli, non troviamo in nessuna tradizione, neanche nella Didache, c'è qualcosa di vicino, ma non c'è questo. E Paolo qui sottolinea che l'ha detto proprio Gesù, evidentemente. Forse c'erano degli elenchi di detti di Gesù che noi non abbiamo più. Molto bella questa parola a cui noi, anche noi, ci affidiamo ogni giorno, alla grazia, alla parola della grazia di Dio. Diciamo, ascoltaci, Signore. Per tutti quelli che con noi leggono, ascoltano il testo degli Atti e sono con noi in comunione per questo, preghiamo. Per tutte le chiese del Signore di Gesù nel mondo, per la loro testimonianza, la loro fedeltà, preghiamo. Preghiamo per Israele, per il popolo ebraico nel mondo, per la sua missione, per la custodia e la trasmissione di tutta la ricchezza della rivelazione. Preghiamo. Supplichiamo per i poveri, per i miseri, per gli ammalati, per i disperati, preghiamo. Chiediamo la pace per il mondo, chiediamo un futuro di pace fra le nazioni, preghiamo.
Oggi è anche la dedicazione della Basilica del Santo Sepolcro, quindi approfittiamo per pregare per la Chiesa di Gerusalemme, il Vescovo, insomma, amministratore apostolico, tutti i sacerdoti che conosciamo e anche per la comunità di Einaric, per Giovanni Mario in particolare. Preghiamo.
Ti presentiamo queste preghiere e queste intenzioni nel nome del nostro Salvatore, il Signore Gesù, che con te vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.